nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes.
Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Il titolo è Senza lavoro non c'è previdenza. Questa trasmissione, al solito, è dedicata non soltanto ai pensionati e alle pensionate, ma anche a tutti quelli che stanno ancora lavorando, che ancora hanno un posto di lavoro e hanno in prospettiva il pensionamento, anche se non molto vicino, perlomeno lo intravedono in orizzonte.
Anche i precari disoccupati.
Chiaramente questa trasmissione si rivolge anche alle persone che il lavoro non ce l'hanno in nero, altri che si arrangiano, perché gli auguriamo di entrare nel mondo del lavoro che, pur nelle sue complessità, difficoltà, ingiustizie e obbrobri vari, comunque dà una certa garanzia di dignità alla persona umana. Ecco, noi parleremo oggi di un argomento base che è la sanità pubblica. Chiameremo un compagno che è RSU, un grande ospedale romano, e ci faremo raccontare come lui dall'interno vede nel corso degli ultimi decenni la sanità pubblica è stata sempre man mano rimaneggiata e ridotta per semplici motivi di risparmio. Mentre la missione della sanità è tutt'altra, non è spendere soldi in vano, ma è dare un servizio alla popolazione. Quindi l'argomento è questo. Prego chiunque vuole chiamare a questo numero 06 49 17 50, che è il classico di Radio Onda Rossa, di darci il tempo di sviluppare un minimo di ragionamento e di chiamare in seguito. Magari potrà aspettare un minuto o due in linea, abbiamo un po' pazienza. E comunque raccomando, quando parlano, di abbassare il volume della radio, se ascoltano la radio, oppure di non usare il viva voce dello smartphone, perché ha dei problemi, può avere dei problemi, che sono l'innesco o un effetto di eco che è manifestamente fastidioso. Ecco, adesso cerchiamo di metterci in contatto con il compagno e nel frattempo mettiamo la classica sigla.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società.
La televisione.
I have a dream, no?
Non vedi che è un vero affare,
sogno,
non
no.
Perdere l'occasione.
Avanti altri non...
Ok, siamo in linea.
Allora, siamo in linea con un lavoratore dell'ospedale San Camillo, un lavoratore RSU della CGL che conosce bene il San Camillo. Buongiorno Pierluigi. E ti faccio subito la prima domanda, veniamo un po' di ingranare questo discorso. La prima cosa che ci interessa sarebbe che tu ci raccontassi gli avvenimenti del San Camillo in questi ultimi anni, che cosa è successo, come è migliorato o peggiorato il servizio rispetto alle conoscenze che ha un lavoratore interno e che probabilmente sono molto maggiori di quelle che ha un cittadino qualsiasi.
Allora, per dirvi, invece,
raccontaci tu come è stata negli ultimi anni la vita del San Camillo.
Beh, sì, d'accordo. Allora, io credo comunque che, parlando del San Camillo, può essere una situazione paradigmatica per un po' tutta la sanità regionale, che siamo, da quando sono venuto qua ci sono state tutta una serie di cambiamenti e ci sono stati dei lavori di ristrutturazione di questi padiglioni. Voi sapete che San Camillo è un padiglione.
Puoi parlare un cantino più forte, per favore?
Sì, voi sapete un po' che il San Camillo è struttura padiglioni. Pronto? 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 Mi sentite?
Vai, vai.
Vai, vai.
Pronto?
Vai, vai, noi ti stiamo sentendo bene, vai tranquillo.
Stavo dicendo, il San Camillo è strutturato a padiglioni, è come se fosse una piccola città. E di conseguenza ogni padiglione ha un posto interno per narrati. Dicevo, c'è stata questa ristrutturazione nel 2005-2006, è stata così, e però lascia un po' a desiderare. Sempre in questi anni che dicevo, per esempio, c'è stato un notevole riammodernamento delle apparecchiature, risonanze, TAC e quant'altro, e adesso sono passati 10 anni e le cose non sono migliorate, perché le apparecchiature sono invecchiate, e quindi questo è un punto di caduta per l'ospedale, e l'altro punto di caduta è il riammodernamento di questi padiglioni, perché sono 10 anni che non vengono ristrutturati più, non sono messi bene, le anche i dialetti nostri sono un po' lasciati abbandonati. C'è sempre un collega del 118 che si lamenta del trasporto interno, e si lamenta delle buche, perché con le varie ambulanze trasportano i pazienti da un padiglione all'altro per accertamenti diagnostici, è quello che serve naturalmente. E, da un punto di vista, sempre parlando di personale, per esempio, posso citare un dato: nel 2004 eravamo 5.344 persone, nel 15 siamo 2, quindi c'è stata una perdita di personale di 1392 operatori. Questi operatori non sono stati sostituiti per il blocco del turnover, e questo riguarda tutta la regione per quanto riguarda la sanità. E di fatti oggi noi ne paghiamo le conseguenze, perché non abbiamo, per esempio, io che sono un tecnico di radiologia, noi lamentiamo una mancanza di personale per quanto riguarda la radiologia del San Camillo intorno al 30-40%, il che significa un 30-40 tecnici di radiologia. E questo fatto qui viene aggravato, per esempio, dalla normativa sui turni di lavoro, sacrosanta, la normativa europea sacrosanta, che non permette di fare turni che vadano oltre i due turni, ma il che significa che sono sempre 11 ore e mezzo, con una mezz'ora di pausa. Nell'arco del mese mette dei vincoli che non si possono superare. Non si possono superare le come? Pronto?
Dicevo,
nell'arco del mese non si possono superare un orario in eccedenza di 48 ore. Questo che ha determinato, ha messo ancora più in evidenza la mancanza di personale, perché se prima in qualche modo ci si poteva sistemare facendo doppi turni pomeriggio e notte, notte e mattina. Però si sopperiva, è chiaro che un aggravio di lavoro determina una stanchezza, la qualità cade. Questo per quanto riguarda più o meno la situazione.
Senti Pierluigi, senti, a proposito di questo volevo farti una domanda, perché io sono un utente del San Camillo, ho avuto parecchi interventi di tipo cardiologico proprio al San Camillo, e però adesso non riesco più ad andare al San Camillo, anche se vado al CUP del San Camillo, al CUP regionale, tutti mi dicono che non c'è più posto al San Camillo e che devo andarmi a trovare, e così ho fatto una struttura ospedaliera diversa di tipo convenzionato, tra l'altro, quindi privatistico, e non posso più usufruire del San Camillo. Tu pensi che questo sia anche legato alla diminuzione di personale, oppure è un fatto diverso?
No, questo non è la diminuzione nazionale, questo è legato alla taglia di posti letto, indipendentemente dalla questione del personale. Per esempio, dal 2010 al 2014 noi avevamo una riduzione di 87 posti letto, e dato di oggi con il nostro direttore generale mancano 99 posti letto, tant'è vero.
Ma scusa,
90 posti letto mancano solo da cardiologia, da tutto l'ospedale?
No, in tutto l'ospedale.
In tutto l'ospedale.
In tutto l'ospedale, certo. Per questo taglio di posti letto determina tante volte l'intasamento del pronto soccorso, perché il pronto soccorso è come un vaso comunicante. Sicuramente tu ti ricorderai, che qualche tempo fa, accanto al pronto soccorso c'era la cosiddetta stampin, un reparto dove, non trovando la sistemazione definitiva di quale specializzazione poteva essere diretto l'infermo, il paziente, aspettava quei 2-3 giorni in questo reparto in attesa della collocazione ultima per il suo, no? Pronto, mi senti?
Sì.
Oggi questo non avviene, non c'è, quindi il taglio drastico di posti letto, tante di queste possibilità in attesa di trovare queste sistemazioni determina, e i casi si sono verificati e tuttora si verificano in tutti i pronto soccorso, che qualche povera persona sulla barella in attesa di o una collocazione e quindi questo ancora una volta determina malumore, nervosismo e non assistenza adeguata. Io, se ti ricordi, quando ci siamo visti l'ultima volta in piazza, comunque sia difendo il personale nel modo più assoluto, perché stare a lavorare in queste condizioni di stress, di nervosismo, di afflusso massiccio di persone, non è facile, non è assolutamente facile, certo, non è giustificabile del tutto, però è plausibile che le situazioni di nervosismo succedano. Quindi bisogna avere anche un attimo un occhio di riguardo per questo personale che lavora soprattutto in pronto soccorso, ma non solo. Poi, che cosa si viene a determinare? Secondo me è giocato tutto in parte, perché tu gli trovi al servizio radio nazionale la contrazione di posti letto, la mancanza di personale, l'afflusso basso persone determinano le situazioni di gravità, dove c'è sempre qualche momento di rischio, qualche situazione che non funziona, la stampa che sta su e amplifica in una maniera enorme questa situazione, perché secondo me il giochino è quello di parlare male assolutamente del servizio pubblico, mettere in risalto non funziona, che funziona male, e quindi trovare altre alternative e indirizzarsi sul privato.
Senti Pierluigi, sono a conoscenza di un caso piuttosto recente di 2-3 mesi fa di una persona che si è trovata, perché era una donna, che si è trovata al pronto soccorso, è stata lì per 15 ore, non è stata visitata perché il problema era di tipo pneumologico, riguardava i polmoni, e dopo un'aspettativa proprio sfibrante al San Camillo è stata ricoverata in una struttura che tra l'altro non era nemmeno di tipo specialistico, e che poi, andando avanti con questa mancata in ritardo di diagnosi, poi è deceduta nel giro di 2 mesi. Quindi rimane il mistero se un servizio invece avrebbe potuto perlomeno arrivare ad una diagnosi, perché questa è morta prima che si potesse fare una diagnosi, che poi è stata fatta soltanto all'autopsia. Quindi siamo, insomma, una situazione molto grave.
Questi era un po' quello che dicevo io a Filini, che purtroppo in queste situazioni succedono, se non c'è la possibilità di intervenire immediatamente, portarla immediatamente al reparto pneumologico e quindi essere assistita come si deve, ecco cosa succede, perché poi tu la mandi a funzionate che non sono neanche tanto in grado di poter rispondere, come hai detto appena te, alle esigenze della persona, ma sai quante volte si mandano poi quando si trovano in difficoltà? Quelli stessi della clinica chiamano l'ambulanza, deve andare a riprendere e riportarla al pronto soccorso. È una cosa antipatica, è una cosa antipatica. Comunque, se vuoi, io ti posso... Ah, io ho un dato interessante, perché tu sei del 12°, no? Mi pare.
Pronto? Faccio parte del comitato per la pubblicità, perché rimanga pubblico e destinato alla sanità il Forlanini, perlomeno
il Forlanini. Parte,
quindi sono veramente interessato, se hai dati specifici dacceli.
No, io no, volevo fare solo un dato dal 2014 al 2015, per esempio, no? L'ospedale San Camillo, tra l'11° e il 12° municipio, no? Ha dato per le attività ambulatoriali assistenza per il 54%, quindi questo dato ci dice una cosa importante, che l'ospedale San Camillo a livello ambulatoriale dava una grossa risposta alla richiesta che veniva dall'11° al 12° che orbitano intorno, il 12° è Monteverde, l'11° mi pare che sia Magnana.
Sì, Portuense, Magliana, certo.
Magliana, Portuense, questa zona qui. Oggi, essendo noi un DEA di secondo livello, sono state tagliate tutte queste attività ambulatoriali.
Questo bisogna che lo spieghi bene a noi e agli ascoltatori. Che significa secondo livello?
Significa il DEA di secondo livello significa che l'ospedale è indirizzato verso l'alta specializzazione, quindi cardiochirurgia, ortopedia, trapianti polmonare e via discorrendo. Quindi sta nelle cose anche eliminare gli interventi di primo livello, cioè quelli ambulatoriali, e il vecchio direttore lo ha fatto. Quindi oggi, per esempio, una radiografia del torace ambulatorialmente qui da noi non si può fare. Bisogna andare sul territorio, e la domanda bella è questa: ma il territorio risponde a questa richiesta? Per quanto ne so io, no, perché le famose case della salute non ci stanno, dovevano sopperire a queste mancanze, non ci sono. Quindi dove va la gente? Ecco, una volta si indirizzano sul privato, si sta giocando tutto verso il privato, e non so se sono stato chiaro.
No, no, è chiaro, secondo me. Insomma, questa fa parte dell'esperienza quotidiana che molti di noi, no, devono poi rivolgersi al privato, o perché non trovano, o perché ci sono attese troppo lunghe, o perché non esiste, certo, la specializzazione. Sì. Sta di fatto che ormai la stiamo sperimentando tutta questa cosa del privato.
Sì, la sensazione mia però è che la stragrande maggioranza delle persone non si rende conto che si sta indirizzando tutto sul privato, quindi si sta giocando una fetta grossissima per quanto riguarda l'esistenza del Servizio Sanitario Nazionale, e qualche persona, qualcuno che capita qui, che deve andare al CUP a prestare o a fare qualsiasi cosa, si rende conto nel momento in cui arriva qui non c'è questa possibilità di poter soddisfare questa richiesta, si arrabbia, si indirizza sul privato e poi finisce là. Io qui bisogna che tutti noi, chiunque, territorio, ospedale, non territorio, qualsiasi associazione, sindacato, partito politico, debba cominciare a protestare e mettere in rilievo assolutamente la difesa del Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti saremo tutti indirizzati verso le assicurazioni private seguendo il modello americano, e non lo so come va a finire, non lo so come va a finire. Qui è tragica la situazione, se qui non ci si muove tutti e in simultanea per fare massa critica, bisogna cominciare a protestare per quanto riguarda la difesa del Servizio Sanitario Nazionale.
Gianluigi,
sì.
Sono Ermanno, sì. Sempre qui dalla radio. Sì. Mi sembra che le sottolineature che fai tu ovviamente sono condivisibili da noi, sì. Ogni settimana facciamo questi richiami affinché ci sia una maggiore partecipazione della gente, nel senso che non si accorge soltanto di quanto sta avvenendo nel momento che tocca con mano, no? E quindi, se da una parte è giusto quello che dicevi te, che dice io alzo la voce anche sempre a difesa del personale, mi sembra legittimo, è il minimo che può fare un RSU. Però in aggiunta a questo io credo non io personalmente, ma lo crediamo in molti, sì, che ormai ci sia bisogno che ci siano lotte sociali che coinvolgono, e ci siano quindi anche scioperi sociali, e quindi che legano allo stesso momento il fatto di essere, perché tutti noi siamo allo stesso tempo infermieri e pazienti, medici e pazienti, no? Autisti,
sì.
E cittadini che prendono l'auto, che vanno in fila alla posta e sono postini e così via. Quindi il problema è quello di andare oltre una visione soltanto settoriale delle cose. Poi è chiaro che è difficile riuscire a coinvolgere la gente, perché magari ognuno di noi è alla ricerca disperata del lavoro stabile non saltuario, sì, deve assistere un familiare ammalato, siamo tutti un po' angosciati perché abbiamo i figli precari, i nipoti precari, e quindi da una vita ci stiamo tentando di batterci per la riduzione, no, dell'orario del lavoro. Tu portavi, cioè, il fatto che di aver ridotto l'orario di lavoro senza aver inserito un nuovo personale significa di fatto ridurre il servizio pubblico. È chiaro che noi sulla questione della sanità è una cosa molto delicata, perché noi, dopo, tu sai meglio di me perché stai all'interno del settore, da quando è stata fatta la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, poi gestito dalle regioni, questo avveniva nel 78, quindi mica avveniva ieri, no? E come giustamente, come giustamente è stato sempre detto anche dall'Organizzazione per la Cooperazione per lo Sviluppo Economico, per il Servizio Interventi Mondiali, classificavano il Servizio Nazionale Italiano al secondo posto dopo quello della Francia. È chiaro che oggi, dopo, ripeto, inizialmente 78 anni, inizio anni 90, ancora retto la questione, poi dal 92 è iniziata un'inversione di tendenza fino ad esplodere nel 97 in quella che era l'aziendalizzazione della sanità.
Certo, hai toccato un punto, ecco, che volevo arrivare io.
È chiaro, quindi da questo punto di vista, che loro tra l'altro sulla aziendalizzazione che usano, per non dire che hanno avviato un discorso di privatizzazione, usano l'eufemismo dell'esternalizzazione dei servizi, no? Che comunque in linea generale dovrebbero essere gestiti sempre da una visione centrale del servizio sanitario. Ma la verità è che poi invece all'interno degli ospedali, come all'interno della stessa scuola, sono venuti i manager. Dicevi?
No, ma se noi prendiamo, allora, tu sicuramente te lo puoi immaginare la posizione che posso avere io sulla vandalizzazione. Siamo stati altri compagni pochissimi a mettere in discussione il criterio della vandalizzazione, perché il criterio della vandalizzazione segue proprio inseguamente, posso dire, il modello neoliberista, dove essendo un'azienda tu devi produrre qualcosa. Allora, io credo che la sanità non è una macchina di produzione né di scatolette di cartone né tantomeno di molle di ferro, insomma, essere su questa situazione qui. Deve produrre benessere possibilmente, o quantomeno quando una persona arriva che sta male, deve garantirgli tutte le cure per cercare di stare un pochino meglio rispetto al male che stava prima. E noi, anche quei pochi che eravamo, abbiamo criticato fortemente anche la figura del direttore generale. Io non so se mi sentite, però
sì, perfetto,
sentiamo.
Bene, perché ogni tanto sento noi, dicevo, che abbiamo fortemente criticato questa figura del direttore generale, questa figura come giudice monocratico con dei poteri incredibili, inaccessibili, indiscutibili, così. E poi sentendo anche fino a qualche tempo fa, voi ve lo ricorderete sicuramente, l'ex assessore alla sanità Battaglia, dicendo ma il vero manager è l'assessore alla sanità, il direttore generale esegue quello che gli si dice in regione. Così è in effetti. Quindi c'è anche, a mio avviso, uno spreco di risorse verso questo direttore generale del tutto risolvibili. Allora ci può essere un direttore sanitario che è già a costo zero, gli danno lo stipendio che gli devono dare, qualcosa in più sicuramente, perché può assumere un altro, e non sprecare questi soldi per un direttore generale che poi segue gli ordini praticamente, lo stato che gli dà la regione. Però ecco, entriamo sempre in quell'ordine di idee, dove vanno a finire sempre ed esclusivamente con la come si può dire, mette sul piatto il pubblico privato. E quindi se c'è, e qui la storiella che raccontano, che un pubblico, no, che non è sostenibile economicamente, cosa non vera, perché sono le scelte politiche quelle che hanno anche il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Se io scelgo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale, posso benissimo non dare tanti soldi, per esempio, agli sanitari, o quantomeno pone di pochi giorni fa, no, l'andamento delle banche, i soldi si sono trovati immediatamente. Evidentemente gli appetiti delle assicurazioni che ci sta dietro questo discorso è forte e spingono verso le assicurazioni private, ecco, e quindi alla privatizzazione.
Ascolta Pierluigi, secondo sì. Il modo, diciamo, per rendere fragile, rendere inviso alla cittadinanza il servizio sanitario nazionale sono molti, e però diciamo che c'è una conduzione che è molto centralizzata, nel senso che si definanzia il servizio nazionale mentre aumenta la necessità di cura e di salute da parte della popolazione, poi invece le finanze diminuiscono. Allora noi abbiamo scoperto un dato che non conoscevamo, è che l'IRAP, che era la tassa destinata, la tassa prevalente destinata alle regioni perché potessero finanziare il servizio nazionale, no, è diminuita dal 2007 ad oggi, all'anno scorso, è diminuita di 18 miliardi, da 40 miliardi che era, è diminuita di 18 miliardi. Quindi questo significa che non soltanto l'appetito di privatizzare della finanza per poter finanziare le assicurazioni e poter foraggiare i servizi privati, ma contemporaneamente c'è anche un guadagno, perché l'IRAP è stata colpita, nel senso che è una tassa, l'unica tassa che le imprese pagavano per l'occupazione di suolo pubblico, per i servizi che la regione offre, no, è da 40 miliardi discesa fino a 22 miliardi, con una sola botta nel 2016 che c'è stato un taglio, grazie a Renzi, di oltre 7 miliardi di questa tassa. Quindi tanto ci ha rimesso il servizio pubblico quanto ci hanno guadagnato invece i padroni privati, che attraverso la diminuzione delle tasse, che pure proprio sono assolutamente, dovrebbero essere progressive come dice la Costituzione, non hanno provveduto a pagare, anche mica questo facendo in legalità, facendo tutte le cose a modino, con governi che proponevano e attuavano leggi che poi consentivano di tagliare, no, i finanziamenti.
Assolutamente, ma voi mi confermate una faccenda, no? Il 4 dicembre noi abbiamo votato contro quella revisione costituzionale proposta da Renzi, e tra le altre cose c'è anche un articolino che ci riguarda, no? Che è l'articolo 32 della Costituzione. L'articolo 32 ti dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, e quindi è interesse della collettività garantire cure gratuite agli indigenti, ma a tutti. Ecco che appunto, no, già se passava questa cosa era ben utilizzata la sanità con un colpo solo. E rientra sempre nei discorsi che dicevamo prima. Se voi pensate che sia giusto, io vi posso raccontare qualche cosa sempre qui dell'ospedale Camillo, che io dicevo può essere un paradigma un po' per la sanità poi regionale, se siete d'accordo, altrimenti
pronto? Siamo d'accordissimo, ma volevo insomma completare il discorso. Ho cominciato sulle tasse che dovrebbero finanziare la
mi presentavi l'aspetto dell'attacco che è generale.
Generale anche proprio il sistema di tassazione, poi è quello che sta evolvendo sempre in maniera nella stessa direzione, con maggiore tasse ai cittadini e minore tasse alle imprese, alla rendita finanziaria, per dirti, sempre rimanendo nelle tasse
certo.
regionali destinate a finanziare la sanità pubblica, quelle tasse pagate da ciascuno cittadino sono passate da 7 miliardi complessivamente in tutto il paese a 11 miliardi, quindi le tasse dei cittadini sono incrementate e cresciute del 61%, mentre invece quelle delle imprese diminuivano fino al 136%, ossia è una sostituzione, i cittadini si trovano a pagare una tassa che invece doveva ed era stata fatta poco, proprio perché rimanesse in capo alle imprese, alle rendite, ai profitti, e quindi quello si è cancellato. Questo credo che quindi non si può assistere passivamente, no, a questo
sfacello. No, assolutamente, la fiscalità generale che deve intervenire sulla questione del servizio sanitario nazionale.
Soprattutto via Luigi generale. Perché diciamo, la fiscalità generale è formata dai salari e dai pensioni, e quindi se è formata prevalentemente dal prelievo in busta paga e dalla pensione, è chiaro che ci sia un ritorno all'intera cittadinanza, ma con la cura particolare dei cittadini meno abbienti. Quindi è chiaro che se tu invece mi vai a ridurre lo Stato, mi smantelli lo Stato sociale, perché tutto il denaro pubblico viene messo al servizio di tasse meno pagate dai settori e gruppi di poteri, è chiaro che non c'è un errore. Ecco, come dicevo prima, noi dovremmo fare uno sforzo per far divulgare la convinzione che noi abbiamo, che poi è quella giusta, non è artefatta, che nulla viene per sbaglio, cioè qui c'è un piano prestabilito, cioè si organizza volutamente la disorganizzazione del settore pubblico. Più organizzi in maniera capillare e capace lo smantellamento dell'organizzazione pubblica, più in effetti ti accorgi che poi la mala sanità è figlia della mala politica, perché è questo che avviene. Ecco, noi dovremmo fare quindi quegli appelli che facciamo anche da questa radio, che fanno i sindacalisti sui posti di lavoro, ma che dovrebbero fare tutti quanti le persone, i cittadini che hanno un'elevata coscienza sociale su quanto sta avvenendo, che ci trova ad essere collocati sempre a livelli di sofferenza e precarietà, di unire le forze, perché in effetti se non riusciamo a fare, ripeto, un sciopero sociale, lotte sociali, e quindi dove siamo capaci di coniugare gli interessi immediati dei lavoratori sui posti di lavoro, che devono essere gli stessi interessi che sono quelli poi del territorio, dei cittadini che stanno sul territorio. Quindi invece noi ancora oggi assistiamo che quando vai a una difficoltà al pronto soccorso tapi immediatamente con l'infermiere che ti trovi davanti, e non arriva l'auto tapi immediatamente col fattorino che vai alle poste, tapi con la fila che stai a fare in fila, e quindi bisogna fare uno sforzo, perché è una battaglia anche di tipo culturale oltre che sociale.
Assolutamente sì, non ho capito l'ultimo frase.
Quindi oltre ad essere sociale deve essere anche culturale, nel senso che la gente deve avere una visione d'insieme e non leggere pezzo per pezzo le varie realtà. Poi è chiaro che, come dicevo all'inizio, ci stanno 3.000 difficoltà che ti allontanano da quelli che sono i problemi di tutti i giorni. Poi è chiaro che non tutti abbiamo una uguale coscienza sociale davanti ai problemi, e quindi c'è chi assume, magari si perde su altre vie, e chi invece come noi stiamo qui ancora a tirare la caretta con l'illusione che poi riusciamo a coinvolgere, con l'illusione che riusciamo a sensibilizzare la gente.
Però è importante comunque fare nel limite del possibile delle forze di ognuno di noi, la cosiddetta controinformazione. E su quello che dicevi tu, io mi seguo immediatamente, io ritengo che per esempio la questione dell'ospedale e dei lavoratori che stanno dentro l'ospedale debba essere abbattuto questo recinto, questa cittadella che comunica fuori questo ospedale si trova, e quindi è importante, molto importante trovare i canali di comunicazione tra territorio ed ospedale, perché l'ospedale è del territorio, sono chi usufruisce i veri proprietari dell'ospedale e non chi ci lavora, i vari primari, i vari infermieri, i vari tecnici e tutto. No, è questo insieme che deve cercare di trovare sinergie per poter difendere questo bene, che è un bene comune, come si usa dire, oggi. Ma se l'ospedale non entra, o il territorio non entra nell'ospedale, la vedo dura, perché si va a compartimenti stagni e non c'è comunicazione. Quindi lo sforzo, l'impegno, il lavoro da fare, gli uni vadano dagli altri e viceversa.
Pierluigi, due ultime domande volevo farti.
Una era
quale motivazione viene data a voi lavoratori interni, quindi, e che noi appunto non sappiamo, ne sappiamo altri, sappiamo il molto fumo con cui viene e anche le bugie con cui viene negato il servizio pubblico sanitario, ma dentro i posti di lavoro come viene propagandato il taglio, no? Come nella scuola si chiama i tagli dei posti letto,
tagli
degli infermieri, i tagli dei dottori, questi tagli che poi documenteremo meglio. E l'altra cosa vedi una funzione sanitaria per il Forlanini, perché molti di noi del comitato pensano che una gran parte, se non tutto, il Fornalini debba essere restituito alla funzione sanitaria, perché siamo cittadini. Io ho dato, credo, perlomeno 5.000 volantini, io personalmente, poi il nostro gruppo tantissimo, nel periodo precedente alla manifestazione abbiamo ascoltato, il bisogno di sanità è vivissimo nel quartiere. Proprio ci sono narrazioni, racconti che si sono succeduti durante questi volantinaggi, ciascuno a dire no quanto è indispensabile che si riprendano i posti letti e l'attività.
Sì, dunque guarda, la prima domanda, chiunque ha gestito l'ospedale si tra sulla questione del rientro del debito, che è sì un dato reale, noi abbiamo 140 milioni di euro da rientrare e basta, perché la regione impone questa cosa qua, non è che noi possiamo fare poi anche come operatori, come singolo operatore, e non è che c'è una giustizia. Che ti si dice questo e basta, chiaramente tu lo soffri sulla tua pelle, perché come dicevo prima, ma non solo il fatto unistica degli orari di lavoro, che è una cosa massacrante, ma anche, per esempio, le apparecchiature ormai vetuste, sono 15 anni che non vengono cambiate. Allora, la norma europea, per esempio, per l'alta tecnologia ti dice che ogni 5 anni li dovresti riammodernare, per tutta una serie di motivi, andando avanti. Quindi, primo. Secondo, naturalmente il personale mancante, quindi questo ti ricade direttamente sulla terzo, le manutenzioni con le esternalizzazioni, che lo diceva l'altro interlocutore, Ermanno mi pare che si chiama, che lo diceva prima, le esternalizzazioni, oddio, per un cambio di una maniglia, di una bellissima maniglia, devi aspettare l'ira di Dio, Sembra una stupidaggine la questione di una maniglia, ma se tu sei in un posto di lavoro, in una corsia, dove non si può chiudere per bene la porta, crea un fastidio incredibile. Per dire, queste sono le prime tre cose immediate che ti cadono sulla testa. Io posso dire una cosa che dà veramente fastidio a chi coordina un gruppo di persone a lavorare con te, quindi tu gli organizzi il lavoro, gli gestisci i turni, ferie, non ferie, riposi e via discorrendo, quando sei costretto, perché il tuo ruolo te lo impone, a chiedere questi interventi e sei frustrato in continuazione perché non viene nessuno. Piccoli buchetti nel pavimento che possono creare incidenti sì, all'utenza che al personale che ci vuole dentro, e non c'è riparazione o quantomeno con una lotta incredibile per fare questa riparazione, è veramente pesante e frustrante. Qua il Forlanini effettivamente già negli anni passati, prima ancora che ci fossero il corteo del Forlanini o altro, è preso partì una proposta di riutilizzo del Forlanini con una specifica richiesta, ovvero si può creare un bellissimo reparto di posta cuffie, la riabilitazione motoria e respiratoria e ambulatori.
Che già quasi non c'è. Ora, più a Roma, ormai.
Io dico, lì potrebbe essere la cittadella degli ambulatori cittadina, certo, per quanto è grande, e non una persona che va a nord, a sud, a ovest, qua e di là, sa che per esempio in quel posto, in quella cittadella, ci sono un ambulatori a trovare quello che gli può servire. C'era un progetto che ma dal 2000 fu proposto nel 2005, poi ci fu il programma e la proposta di Mattelli, con che era adesso non beh. Quindi sì, e cosa risponde la regione sempre? Che i costi sono elevati, non c'è soldi, e quindi cosa si può nascondere rispetto a questa storia che non si vuole rimettere in uso a scopo socio-sanitario con varie sfaccettature? Ma noi abbiamo sempre pensato a speculazione di edilizia, una delle, poi non lo so perché altri aspetti sono, e cioè venderlo alla luce, perché la luce voleva cobertura, no? Perché era un campo.
Oh, scusa Pierluigi, ti riceviamo male, forse stai usando il cellulare?
Sì.
Prova a spostarti un posto un pochino dove c'è più campo.
Pronto? Pronto? Sì. Mi sentite?
Meglio, sì.
Sentite?
Sì,
no,
va bene.
Non so dove.
Meglio di prima. Va bene, ora ti capiamo bene.
Dove? Pronto?
Vai.
Pronto?
Noi ti sentiamo, ci senti?
No, volevo sapere fin dove non avete sentito.
No, abbiamo sentito male, ma abbiamo capito.
Abbiamo capito il concetto.
Adesso stai in una zona in cui si sente meglio, quindi puoi parlare da là.
Sì, sono proprio millimetri. No, dicevo, c'erano progetti negli anni, no? Che raccontavo dal 2000 in poi, sull'utilizzo del Forlanini, sempre a suo sociosanitario, di svariati ambulatori, era pure prospettata, dicevo, la vendita alla LUIS, perché cercava quel tipo di situazione, per lei era data, perché era il campus, no? Perché con l'università, poi grazie a Dio non è andato in porto, per quanto mi riguarda, perché che deve essere di utilizzo pubblico, anzi di utilizzo per la popolazione che vive all'intorno, perché lì c'è un bellissimo giardino, se è curato, anche un bosco, se è curato come si deve, lì ci si può andare tranquillamente. Ci sono due tratti, cioè voglio dire, se è risanato, quello è un patrimonio che non finisce più, dipende dalla volontà, se effettivamente poi questi benedetti soldi si riesce in qualche modo a trovarli.
Grazie Pierluigi. Senti, rimaniamo in contatto, perché ti chiederemo sicuramente di intervenire di nuovo, anche su aspetti che adesso non hai avuto tempo di toccare un po'. Lo
no, io vi posso anche dare alcuni argomenti specifici da trattare una mezz'oretta per volta, sia con me che anche con altre persone che possono collaborare e intervenire, se volete.
Trasmissione, possiamo eventualmente approfondire le questioni.
Quindi fare, diciamo, o a scadenze regolari o inserire...
Se volete sì, perché no. Per esempio si può affrontare la questione, che un pochino noi due l'avevamo accennata, ci vuole un po' di tempo.
Dicelo subito di questa cosa extramenia, perché penso sia interessante.
L'intramenia, pure qui l'intramenia, nel momento in cui per esempio questo ospedale taglia le prestazioni di primo livello, no? E io non so dove andare a parare adesso per fare un esame X, Y, Z, l'intramenia è pronta, l'intramenia è con l'istituto privato, che immediatamente poi crea un disagio di tipo etico morale per quanto mi riguarda, perché se va per fare una rientramenia dopo neanche una settimana il posto di...
Quindi diciamo che possiamo chiamare intramenia una altra forma di privatizzazione, questa
esattamente
volta.
stavo arrivando a dire questo,
agente
pubbliche, sì, è una, però è privato, è una parte in funzione di
Pierluigi, ascolta un attimo, Pierluigi, io vorrei che noi approfondissimo tutta questa questione, perché per esempio, oltre che il telefono, che a volte perdiamo un po' il contatto, la linea, tu non potresti fare uno sforzo da qui a qualche entro il giugno, magari iniziamo a approfondire questa questione, puoi fare dare una presenza qui alla radio insieme a noi? Mi senti? Non c'è? Ci sei Pierluigi? È nella pezza. Vabbè, io credo che comunque, insomma, dalla discussione che abbiamo.
Chiederemo allora a Pierluigi, che lo ringraziamo per essere stato così dovizioso di argomenti e anche a lungo. E poi ci sentiremo per poter proseguire questo discorso, perché la sanità, come altri aspetti della vita sociale, le pensioni, la scuola, è una delle quelle cose che si intreccia poi con la vita di tutti, quindi non è che noi pensionati
dobbiamo proprio fare uno sforzo per riuscire a diffondere quello che diciamo sempre, cioè qui davanti alla sanità è una cosa assurda, i documenti governativi, quelli di programmazione e finanza, ogni volta che esce fuori un documento del governo prevede una riduzione della spesa sanitaria, quindi riduzione della spesa sanitaria, riduzione dell'IRAP, che arrivano meno soldi per servizio sanitario locale, e allo stesso tempo, mentre avviene tutto questo, proliferano i denari che vengono dati ai servizi, ai cliniche private da parte delle regioni. Quindi noi siamo veramente, cioè, è schizofrenico tutto sto meccanismo, no? E quindi se no non si capisce. Poi è chiaro che alla fine, in questa confusione così totale, il disperato, il cittadino, io pure per esempio sono stato costretto con mia moglie, che poi è deceduta, poverina, sono stato costretto ad andare a un servizio all'intermedia all'università lì su a Pontigna, e dove praticamente è chiaro, hai detto bene, sì, c'è un intreccio fra il servizio pubblico e il servizio privato in quei casi, e quindi la gente non è che solleva, anzi, quando arriva lì a prendere una boccata d'ossigeno e di speranza. Poi al di là che sopra ci stanno tutta una serie dei giochi mega politici, questo è vero, però è vero che c'è anche l'esigenza della gente di avere una risposta immediata, perché c'è un familiare, un figlio che è malato, e lì immediatamente vai a fare anche la visita di carattere privata con una riduzione del 50% del costo. Insomma, c'è tutto un meccanismo che va meglio esplicitato, perché se no sembrerebbe che noi siamo qui a fare sempre la politica del contro, ma invece noi vogliamo che la politica del pro, a sostegno del servizio sanitario pubblico, sia al primo posto, e nel momento che è al primo posto dobbiamo anche, non ci scandalizziamo se viene dato un supporto anche dai settori privati, perché qui non è che c'è stata a rivoluzione comunista o socialista e qui abbiamo battuto tutto il sistema privato. Non è così che funziona la realtà in questo momento, quindi significa che ci deve essere una partecipazione consapevole nel fare intrecciare quelli che sono gli interessi dei cittadini, che possono essere poi supportati anche da interventi privati. Questi non dovrebbero essere speculativi, perché se sono speculativi significa che siamo a giocare proprio qua a salute della gente, e questo è inammissibile, insomma, ecco.
Vai. Cioè, che l'intervento privato abbia la sua funzione, come si dice, attiva, e non sia soltanto una funzione parassitaria di ciò che è pubblico,
certo,
perché
certo.
Noi assistiamo allo svuotamento dei servizi pubblici per favorire tutto ciò che avviene nel privato, assicurazione ed altre cose, e quindi notiamo pure l'incapacità dei privati di gestire, di essere una forza attiva nella società, ma soltanto una forza parassita della società stessa. Questo è il punto su cui bisogna ragionare. L'altro punto essenziale è che tutto gira intorno al debito pubblico. Noi, cioè, se le classi subalterne, i lavoratori non riescono a fare chiarezza ai loro rappresentanti intorno al problema del debito pubblico, qui non se ne esce, perché con questo spettro davanti dice non ci sono i soldi. Bisogna capire che i soldi non sono le risorse umane, i soldi sono una mediazione sociale nella società capitalistica, e le risorse umane sono i lavoratori, le fabbriche e la tecnologia. Se non si è in grado di mettere insieme mediante il denaro queste forze, vuol dire che i rappresentanti del denaro, i banchieri, non sono in grado di gestire la società. Noi dobbiamo fare in modo di capovolgere questo ragionamento, cioè i soldi sono una mediazione sociale all'interno della società capitalistica, che però non è più in grado di mettere insieme le forze effettive della società, che sono il lavoro e i mezzi di produzione.
Anche scegliendo le modalità, perché bisogna pure chiarire, no? Io, dando i volantini per questa manifestazione, non ho ascoltato soltanto apprezzamenti nei confronti della sanità pubblica, rivendicazioni, richieste. Ho sentito pure una, per esempio, davanti alla ASL, mentre volantinavo, mi ha detto: che difende la scuola, io gli metto fuoco, gli metto le bombe alla sanità pubblica, perché era arrivata e non c'era il medico, e lei era andata a prendere la madre in un paesetto vicino a Roma perché potesse essere visitata. Però tutto quanto va ricomposto anche in un quadro generale. Allora, una delle cose che può far nascere la sfiducia nei cittadini, per esempio, è la leggenda dell'alto costo del sistema sanitario nazionale. Allora, questo è completamente falso. Guardate, i dati che noi abbiamo portato, e a cui penso dedicheremo un'altra puntata, dicono esattamente l'opposto. In America, dove, diciamo, la sanità è esclusivamente privata, e quel poco di pubblico che c'è e viene tutto filtrato attraverso le assicurazioni, c'ha una spesa del 16% per la sanità. 16% del PIL, del prodotto interno lordo, viene consumato nella sanità. Ed è una sanità, diciamolo, di merda, perché se tu arrivi davanti a un pronto soccorso e vedono che te nel portafoglio non c'hai l'assicurazione, facile pure che dicano no, non te potevo ospitare. Allora, in Italia la spesa percentuale, che sappiamo è più di intorno ai 100 miliardi, è comunque un'inezia rispetto a tutti gli altri paesi. È il 5% del prodotto interno lordo, una delle spese più basse che ci siano nel pianeta, non in Europa, ma proprio nel pianeta. Siamo quelli che spendono di meno per la sanità, e questo non ha assolutamente inciso poi nella qualità, perché noi i dati che ci abbiamo sono del 2014, probabilmente non è più così, ma nel 2014 eravamo nel rapporto beneficio-costi il primo paese, quello che aveva la sanità migliore. Poi in effetti qualcuno diceva che la sanità giapponese era migliore, però con prezzi, costi molto più elevati. Quindi noi abbiamo avuto un'ottima sanità che ha portato a vedere che, per esempio, una cosa, un indice particolarmente significativo che bisognerà controllare che cosa ne è successo dopo il 2014, però la mortalità infantile, che era nel dopoguerra il 53 dei bambini morti ogni 1000 nati, no? È diventato il 3 ogni 1000 di bambini morti, e questo è bambini nati morti. Quindi questa è un indice fondamentale per la sanità, perché il parto è immediatamente il risultato di una società, come si organizza e come si organizza sul paese, sul territorio. Pensate un parto, per esempio, che possa essere fatto vicino invece che fatto dopo ore di percorso in automobile o in autoambulanza. Pensate l'accoglienza che si può avere in una struttura dove, no, le partorienti non sono tantissime. Insomma, c'è dei parametri di qualità evidenti in cui noi eravamo e ce l'avevamo. Questo abbassamento della natalità, della morte al momento della nascita, è uno degli indici più efficaci, ed era un indice in cui noi eravamo assolutamente. Allora, la festa di Radio Onda Rossa ve ne parlerà Fulvio, no? La festa di Onda Rossa, sapete che è una festa che si terrà nel 24 maggio 2017, perché c'ha 40 anni Radio Onda Rossa, e la festa si terrà prima in Via dei Volsci e poi anche dentro un centro sociale che è il Prenestino. L'altra cosa che annuncio importante è che noi stiamo organizzando una nuova tornata di ricorsi per quei pensionati che ancora non l'abbiano fatto, perché vi ricordo il Monti prima e poi Renzi avevano tagliato in maniera totale, uno e parziale l'altro, la perequazione delle pensioni. Quindi stiamo facendo una nuova tornata, perché già 30 di noi hanno fatto i ricorsi, ma faremo un appuntamento particolare tra il 15 e il 22 giugno. Stiamo aspettando che ci dia la data esatta l'avvocato, e sarà una riunione fatta nella sede proprio per raccogliere e aiutare quelli che non abbiano ancora fatto, no, la prima mossa per fare il ricorso, che è la richiesta dei soldi all'INPS, degli arretrati all'INPS. Quindi per questa cosa qua potete rivolgervi a noi il giovedì mattina in sede direttamente, vi diremo telefonicamente quali sono gli strumenti da utilizzare, e intanto prepariamoci, per chi non l'abbia fatto, guardate, è assolutamente essenziale che siamo tantissimi a fare questo ricorso, se no c'è il rischio che la Corte Costituzionale non ci ascolti. Arrivederci a tutti e al prossimo martedì.
Ecco, la puntata sta andando al termine, abbiamo sforato di un tantino. Vi ricordo di per contattarci al di fuori dell'emittente. Oggi la linea è stata occupata perché la chiamata è andata alla lunga, ma comunque credo che sia stata proficua. Mandatemi un messaggio alla casella postale pensionati@cobas.it e vi risponderò prima possibile. Chiaramente solito appello agli ascoltatori, chi ha il computer vada sul sito di ondarossa.info, nella sezione sostieni trova il modo di sostenere la radio, che sapete che non ha pubblicità e noi siamo tenuti volontariamente e volentieri anche a sovvenzionare la radio. Ringraziamo tutti e proseguiamo nella trasmissione musicale.